Farina buona.
Tuorli freschissimi.
Burro di malga.
Zucchero fine.
Pacche di vaniglia.
Acqua del sindaco.
Uvetta passa.
Scorze d'agrumi candite.
Tutto qua. Non serve altro se non tempo, pazienza e sapienza. Di cosa parliamo l'avete già capito. Il panettone. Secondo la Treccani, è il tipico dolce milanese dalla lunga lievitazione, a forma di cupola, ripieno di uvette canditi e cotto in forno. Attribuito dalla leggenda alla corte viscontea del 300, ma probabilmente di origine più antica, è tradizionale in tutta Italia come dolce natalizio.
Il mugnaio.
Piccola audio rivista dell'arte bianca.
Panettone, le quella mis che se arriva in dona ca, se anche arriva all'improvvis, e va col come un pascià, perché lui le bel, le bon, perché lui le il panettone.
Ben trovati a tutti al Mugnaio, nella puntata monografica dedicata al dolce più natalizio del mondo, gustato oramai in ogni stagione dell'anno, ma con tradizioni e origini ben definite. Accompagnato da crema mascarpone, oppure in purezza, o tostato, o anche intinto nella cioccolata calda, il panettone ci riporta in una specie di grembo materno. Ci soddisfa, ci rincuora, ci sazia la mente e la pancia. E quale musica migliore, pensavamo, per accompagnare il racconto di questo dolce così profondamente meneghino, se non Giuseppe Verdi, immenso compositore e instancabile gastronomo.
Il Mugnaio.
Io sono Samantha Cornaviera, una speaker archeologa culinaria. Faccio rivivere le ricette più bizzarre del passato raccontando la storia che ha dato loro vita. Anna Prandoni è una giornalista gastronomica che da oltre 20 anni scrive di cucine a ricette e cuochi al grido di più cibo meno food. Dirige Grande Cucina, Il Panino Italiano e l'osservatorio sulla comunicazione del cibo Tavola Spigolosa. Ha lavorato a lungo con Gualtiero Marchesi e ha scritto decine e decine di libri sull'argomento cibo. È stata anche la più giovane direttrice della mitica rivista La Cucina Italiana. Insieme scopriremo come viene preparato dai grandi professionisti, come farlo diventare un ingrediente di una ricetta salata con lo chef stellato Tommaso Arrigoni, come l'abbiamo fatto scoprire a mare dai francesi con Alessandra Pierini e quali bevande sono più adatte per degustarlo al meglio.
Il Mugnaio.
L'editoriale della Prandoni.
Voi che parlate di panettone, ci avete stufato. Dite che lo stiamo facendo anche noi. È vero, ma proveremo a farlo senza stilare classifiche, senza esprimere giudizi, senza fissazioni. Proveremo a raccontarlo per quello che è, e speriamo rimanga, un dolce che senza nemmeno mangiarlo, ma solo evocandolo, ci riporta a momenti felici davanti all'albero addobbato, con i regali da scartare e le candele accese. Quel momento magico appena prima di andare a dormire, il 24 dicembre sera. È tutto pronto, è pura magia. Domani sarà il giorno più magico dell'anno. Babbo Natale sta per scendere dal camino, anche dove il camino non c'è, un modo per arrivare lui lo trova. La musica con i campanellini ha riempito la stanza e per un istante tutti, anche il Grinch, torniamo bambini. E prima di spegnere le luci per fare in modo che la magia avvenga, una fetta di questo dolce morbido, rassicurante, alveolato e confortante, che sa di burro e agrumi, è il coronamento di un sogno. Perché, ci scommettiamo, il panettone non è diventato famoso perché è un dolce buono. Di dolci buoni è pieno il mondo, ma per quello che rappresenta in sé. La pace di casa, la famiglia riunita, il momento unico che una volta all'anno ci fa pensare che il mondo è davvero perfetto così com'è. Dura un istante, il tempo di un morso, ma è l'istante più dolce del mondo.
Il Mugnaio.
Panettone o pandoro?
Panettone.
Perché?
Perché il pandoro è troppo ricco di zuccheri e sento il burro in bocca.
Ma qual è l'origine del panettone? Ci sono diverse teorie e leggende. Una delle più verosimili vuole che la sua vera origine vada ricercata nell'usanza diffusa nel Medioevo di celebrare il Natale con un pane più ricco di quello di tutti i giorni. Un manoscritto tardo quattrocentesco di Giorgio Valagussa, precettore di Casa Sforza, attesta la consuetudine ducale di celebrare il cosiddetto rito del ciocco. La sera del 24 dicembre si lasciava bruciare nel camino un grosso ciocco di legno, portando a tavola 3 grandi pani di frumento, che era una materia prima per l'epoca molto di pregio. Era una sorta di rievocazione dell'ultima cena. Il capofamiglia prendeva un grosso ceppo di quercia, spruzzava sulle fiamme del vino versato in un calice dal quale sorseggiava per primo, per poi passarlo agli altri membri della famiglia, poi gettava una moneta sul ceppo ardente e distribuiva altre monete ai presenti. Gli venivano quindi presentati 3 grandi pani, lui ne tagliava una piccola parte che veniva conservata fino al Natale successivo, in segno ovviamente di buona fortuna, ma anche per rappresentare il rinnovarsi dell'incarnazione, passione e morte di Gesù Cristo. Un'altra leggenda, forse una delle più accreditate sulla nascita fortuita del panettone, è di certo quella che racconta che questo dolce è nato alla corte di Ludovico il Moro. Era la vigilia di Natale e nelle cucine fervevano i preparativi per il banchetto natalizio. Secondo la leggenda, il cuoco dello Sforza dimenticò il dolce nel forno, che si carbonizzò. Disperato perché non aveva nulla da servire sulla tavola del suo signore proprio nel pranzo natalizio, venne soccorso da un umile sguattero di nome Tony, il quale aveva conservato per sé e per la sua famiglia un po' di lievito madre. Il giovane si offrì di lavorarlo con i pochi ingredienti rimasti e così realizzò un impasto molto morbido e lievitato con uova, burro, scorze d'arancia, uva sultanina e canditi. E fu graditissimo da tutti, tanto che pare Ludovico il Moro in persona si complimentò con il cuoco che con tutta onestà diede il merito al suo aiutante. Fu così che il pan del Tony si affacciò alla storia della cucina italiana. Va ricordata però anche un'altra leggenda, quella del nobile Ughetto degli Atellani, che invaghitosi della figlia di un fornaio si fece assumere come garzone ed ebbe la fortuna di inventare un pane ricco che gli valse le simpatie del panettiere e l'amore della fanciulla. E per finire, c'è ancora un'altra leggenda, quella che attribuisce la sua invenzione a Ughetta, una monaca di un convento molto povero che per celebrare il Natale insieme alle sue sorelle aggiunse all'impasto del pane lo zucchero, il burro, i canditi, l'uvetta e tutto il resto degli ingredienti, tracciando con un coltello poi una croce sulla sommità del dolce in segno di benedizione. Quel che è certo è che all'inizio del Novecento a Milano il panettone non aveva l'aspetto che oggi conosciamo, a cupola, era più basso e schiacciato e per le famiglie più benestanti veniva addirittura finemente decorato da maestri pasticceri con pasta di zucchero e creme al burro a formare fiori, putti e arzigogoli vari. Un'opera d'arte a tempo determinato. Giuseppe Ciocca, uno dei migliori pasticceri e maestri di lavorazione dello zucchero della Belle Époque milanese, raccontava di questa lussuosa usanza come di una moda destinata a finire molto presto, e così fu, visto il costo e le ore di lavoro che ci volevano per confezionarli a fronte dei pochi minuti utili a divorarlo. La sua forma a cupola e l'aggiunta nell'impasto di più burro e più tuorli è merito di Angelo Motta, il primo a industrializzare la produzione di panettoni e il primo a esportarli in giro per il mondo. La leggenda vuole che Angelo Motta nel 1919, forse influenzato dal lavoro che gli commissionò la comunità russa di Milano per la preparazione di 200 kulic, il tipico e altissimo dolce tradizionale che si prepara per la Pasqua ortodossa, decise di fasciare il panettone con carta paglia per dargli uno slancio verticale. Un'intuizione geniale, visto che ancora oggi si usa. Le cronache del tempo parlano di convogli intieri di cassette di panettone che partono verso la fine di novembre da Milano per avviarsi verso le lontane Americhe. Alla fine degli anni 50, i loghi della Motte dell'Alemagna divennero uno dei simboli del boom economico. Il panettone non era più soltanto un dolce, ma anche un articolo da regalo, da offrire in eleganti scatole di latta insieme a vini, spumante, cioccolata e specialità gastronomiche. Il resto è storia.
Il mugnaio.
L'uomo dei panettoni. Premiato come pasticceria dell'anno 2019 per l'Espresso, è maestro pasticcere Ampi, ha vinto il premio della professione per la valorizzazione dei lievitati da ricorrenza in Italia e nel mondo. Lievito madre e farina sono le sue passioni, neanche tanto segrete. Andrea Tortora, benvenuto.
Buonasera.
I panettoni sono in forno?
No, ancora no, ma tra poco ci vanno.
Spiegami da che cosa nasce questa enorme sconfinata passione che è diventata una professione veramente ad altissimo livello.
Beh, sono la quarta generazione di famiglia, sono un po' cresciuto in mezzo agli impasti e quindi nonostante io abbia scelto di prendere la strada della ristorazione, ho comunque concepito di conciliare le due cose, spesso troppo separate e distrattate, e quindi conciliando i lievitati a quello che è la ristorazione.
Ti ricordi il primo panettone che hai impastato?
Ah, mi ricordo sì, avevo circa 13 anni ed ero con mio nonno.
E che cosa è successo?
Quindi l'ha impastato lui. Io lo toccavo.
E che cosa hai capito quel giorno?
Ho capito che sarebbe stata una deduzione a livello di tempo, di ricerca della materia prima, di tecnologia, di capitale umano, di persone. Oggi per fare un ottimo panettone non basta più l'ingrediente o la tecnologia, ma ancora prima di tutto questo servono le persone, quindi il capitale umano, e dopodiché ovviamente il massimo dell'ingrediente, la massima materia prima e poi assolutamente la tecnologia, se no rimaniamo limitati a noi stessi.
Il primo panettone che hai fatto quest'anno, quando l'hai fatto?
Ma penso che non mi sono mai fermato di fare panettoni, alla fine pochi impasti, o per eventi o per dei sample l'ho sempre quasi impastato, non dico ogni giorno ma ogni due sicuramente.
Mi hai detto che cos'è fondamentale, però non mi hai svelato i veri trucchi del mestiere. Secondo te quali sono i momenti topici per la realizzazione del perfetto panettone?
Ma è il lievito va curato come un bambino, alla fine va rinfrescato ogni 3-4 ore, dipende poi dalle filosofie, per 3-4 volte al giorno, anche lì ci sono scelte. Segreti non ce ne sono, bisogna solo abbandonarsi al lievito e provare e riprovare.
Il tuo lievito ha un nome?
Il mio lievito si chiama Carletto.
Come mai?
C'era questo cartone animato, questo Carletto che era dispettoso e combinava guai, alla fine Carletto, se non viene indirizzato bene, fa un po' quello che vuole, no? Noi cerchiamo di andare a curare il lievito per farlo rispondere come vogliamo, però alla fine il lievito è una materia viva. Alla fine noi abbiamo dei parametri dove andiamo a controllare, però bisogna stare attenti, la linea è molto sottile.
Ti faccio la domanda delle domande, sei per il panettone classico o puoi anche cedere a qualche variante?
Classico.
Però fai delle varianti?
Su richiesta assolutamente, ovviamente oggi bisogna essere anche grandi imprenditori e stare sul mercato, quindi assolutamente non ci si può più limitare a dire fare quello che piace a me e basta, bisogna proporre quello che la gente chiede. Però dove, se voi controllate anche online, c'è il pandoro classico e il panettone classico.
E quelli sono i tuoi preferiti, mi pare di capire.
Esatto, assolutamente.
Quanti panettoni mangi all'anno, per curiosità?
Ne assaggio tanti. Mangiare non lo so, ma assaggiare è soprattutto per il confronto con i colleghi o a eventi, oppure anche per confronti alla cieca, assolutamente, per capire dove è il mio livello.
Ma a Natale lo mangi?
Beh, assolutamente sì, preferisco il pandoro però.
No, davvero? Del resto ognuno ha le sue, va bene. Io invece sono del partito del panettone a tutti i costi, per cui non posso capire, ma va bene, accetto questa cosa. Grazie Andrea, a presto.
Il mugnaio.
Panettone o pandoro?
Da piccola panettone, da piccola pandoro, adesso panettone.
Perché?
Più corposo, più sostanza. A me poi piacciono i canditi a differenza degli altri.
Quello che di sicuro non si conta quando parliamo di panettone sono i concorsi che lo celebrano. Ce ne sono decine in tutto il mondo e in tutte le salse, è proprio il caso di dirlo. Se invece parliamo di numeri, allora ci si apre un intero universo. È in aumento costante il consumo di panettone, di anno in anno ne mangiamo sempre di più. Nel 2018 il mercato complessivo dei panettoni ha contato 28,7 milioni di chili. Di questi ben 26,3 milioni sono relativi alle vendite della campagna natalizia, a dimostrazione di quanto il lievitato principe della nostra pasticceria sia ancora marcatamente un dolce da ricorrenza. Con 5,3 milioni di chili, il panettone artigianale rappresenta il 18% del mercato e fa segnare una crescita del più 8% sull'anno precedente. A valore i pesi cambiano. Il panettone artigianale ha un costo medio al chilo di 20 euro contro i 4,9 euro dell'industriale. Questo fa sì che la torta dei complessivi 217 milioni di euro di valore sia divisa quasi equamente tra i due comparti. Sono circa 10 milioni i consumatori di panettone industriale, quasi equamente distribuiti sul territorio nazionale, e 2,3 milioni gli acquirenti di panettone artigianali, più polarizzati sul nord-ovest, ma presenti in maniera significativa anche al sud. Il mercato degli esclusivisti, quelli che acquistano solo panettoni artigianali, conta 220.000 consumatori. Ma su Instagram il panettone come sta? 417.000 foto con hashtag panettone sono state condivise solo negli ultimi mesi. E chissà che cosa succederà questo dicembre.
Il mugnaio.
Panettone o pandoro?
Panettone.
Perché?
Oddio, non lo so, è una scelta matura. Da quando sono adulta preferisco il panettone.
Anima, cuore e mente di Rap Pizzerie, parigina che custodisce il meglio dell'Italia all'ombra della Tour Eiffel. Ambasciatrice del cibo e del vino made in Italy, fa amare il panettone persino ai francesi più campanilisti. Alessandra Pierini, ciao, benvenuta!
Ciao, buongiorno a tutti!
Beh, io ho tra le mani il tuo ultimo libro che si intitola Le Panettone. No, Le Panettone, come si dice?
No, normalmente i francesi, è vero, lo dicono panettone o panetton, ma no, io ci tengo assolutamente a dire le panettone.
Benissimo. E che cosa fai per il panettone in Francia?
Beh, già lo mangio, ne mangio tanto, perché adoro il panettone da sempre. E nel mio negozio lo vendo da quasi una trentina d'anni ormai, e sono proprio una cosa a cui tengo tantissimo, di fare proprio una selezione molto accurata, dei pasticceri in Italia e per poter offrire ai miei clienti dei prodotti veramente eccezionali.
Come lo apprezzano i francesi? Hanno imparato nel tempo? Lo conoscevano già? Magari ne conoscevano una versione finta?
Esattamente, è stato abbastanza difficile. Diciamo che sono più di 20 anni che lo propongo, ma è solo da 4-5 anni che riesco ad avere dei buonissimi risultati, soprattutto di riuscire a far apprezzare il panettone artigianale proprio di pasticceria. Purtroppo il panettone che era conosciuto e che è sempre molto diffuso in Francia è quello che si trova nei supermercati, e purtroppo un panettone che si vende in scatola tutto l'anno, molto molto banale, che diventa piuttosto, qua in Francia pensano che sia la brioche che si offre alle mamie, che si regala alle nonne.
E invece oggi che cosa è cambiato secondo te? Che cosa apprezzano di più i tuoi clienti?
Oggi già c'è una consapevolezza molto più importante da parte di tutti, già di consumare molto meglio e di leggere soprattutto le etichette. E il panettone è proprio un esempio flagrante dove l'etichetta dice tantissimo. Noi ci teniamo proprio a vendere dei panettoni freschi che non si conservano troppo tempo, dunque è comunque una pedagogia di tutti i giorni quella di spiegare che il panettone, già noi in Italia lo mangiamo soprattutto per le feste, che è il nostro dolce di fine pasto per Natale, e dunque al quale teniamo veramente in modo molto particolare, non solamente un significato gustativo, gastronomico, di piacere, ma soprattutto qualcosa di molto tradizionale e molto affettivo. Dunque a noi dispiace un po', ecco, che il panettone sia tagliato e riempito di creme e inzuppato nel caffè al mattino, insomma, che diventi una cosa troppo banalizzata. Ed è interessante, noi facciamo tantissime degustazioni, sia con i pasticceri italiani che vengono a trovarci per proporre dunque il loro prodotto ai clienti e parlarne, ma anche al di là, così in settimana, in periodo natalizio, facciamo delle degustazioni delle differenti tipologie che proponiamo in negozio, e questo è il miglior modo per fidelizzare il cliente e soprattutto per poter fare la differenza.
Hai dedicato addirittura un libro al panettone, come dicevamo all'inizio. Che cosa hai raccolto? Delle ricette molto interessanti e particolari.
Esatto, ho voluto fare questo libro in onore del panettone, non tanto per dare la ricetta del panettone, perché penso che questa è una cosa che è meglio lasciare a dei buoni pasticceri. In casa purtroppo si fanno spesso delle ricette molto semplificate che possono essere buonissime, ma che sono un pochettino distanti da quella che è veramente la preparazione del panettone artigianale tradizionale, che è abbastanza lunga, complessa e abbastanza tecnica. Invece abbiamo tutti dei resti di panettone in casa durante le feste, e a volte non sappiamo come riutilizzarlo, e io spesso ne faccio delle ricette soprattutto salate in cucina, che vanno dalla pasta al risotto, alla carne, al pesce, e anche qualche piccola ricetta più dolce, zuccherata, che con la base di panettone può fare miracoli.
Grazie mille Alessandra, ci hai portato per un attimo in terra francese, ma sempre con l'Italia nel cuore. Grazie per il tuo lavoro, a presto.
Grazie a voi.
Il Mugnaio,
piccola audio rivista dell'Arte Bianca.
In principio fu il tartufone, il primo panettone che ricordo ad avere delle variazioni sul tema tradizionale. Da allora al panettone hanno aggiunto ingredienti e farce davvero curiose, come il radicchio trevisano, il capocollo di Martina Franca, l'anduia calabrese, con il gorgonzola o con le olive, oppure il panettone modaiolo con la glassa al tè matcha. Il solo pensiero mi deprime. Allora, per tirarmi un po' su, c'è anche chi ha pensato al panettone alla cannabis, o legale, o chi millanta l'uso di rugiada raccolta a mano per il lievito madre del suo panettone di grano arso e semi di panace, che è una pianta medicinale utilizzata in decotti per le sue proprietà digestive. Siete ancora convinti che la versione tradizionale rimanga la migliore? Oppure al limite con delle gocce di cioccolato al posto delle antipatiche uvette o delle scorze di agrumi che troppo spesso hanno un retrogusto di cartone? Sono d'accordo con voi, avrei pagato per essere il giudice che ha decretato il Guinness mondiale per il panettone artistico più grande del mondo. Era il 16 dicembre del 2018 in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Il record, ancora imbattuto, se lo ha aggiudicato il pasticcere Davide Comaschi. La versione al cioccolato proposta dall'Academy contava 332,20 kg di peso, un diametro di 115 cm e un'altezza di 150 cm. Il record è stato raggiunto dopo 100 ore di lavorazione con un team di 6 professionisti della pasticceria che hanno usato circa 49 kg di farina.
Il mugnaio.
Mi racconti il tuo panettone preferito?
Classico, con tante uvette e tantissimi canditi, preferibilmente quelli all'arancia.
Anima di Pavé, il locale più hipster dei locali hipster milanesi, coccola i lievitati per regalarci un Natale dolcissimo e a prova di morbidezza. Giovanni Giberti. Buongiorno Giovanni.
Buongiorno.
Benvenuto tra di noi. Allora, raccontaci subito quali sono le caratteristiche del vostro panettone.
Allora, cerchiamo di fare un panettone abbastanza equilibrato. Più vicino al classico, insomma, al nostro panettone milanese. Se siamo di Milano, cerchiamo di ricreare un po' quello che è la base classica, quindi non mettiamo la glassa, è classica scarpatura alla milanese.
Quanti tipi ne fate in tutto?
Oltre al classico abbiamo quest'anno tre varianti, una variante con i 4 cioccolati, una variante con pasta di nocciole, gianduia, limone candito, e una variante con caffè e il cioccolato biondo, e all'interno del panettone ho sostituito l'acqua con col brio del caffè freddo.
Ecco, ma da quanto lo fate voi? Da quanto esiste Pavé e da quando
allora,
fate il panettone?
Allora, nel 2012 e sin dal primo Natale abbiamo iniziato a fare i panettoni. Essendo abbastanza autodidatta, ho fatto qualche corso e in questi 8 anni abbiamo sempre fatto tanti panettoni perché i clienti piacevano e quindi abbiamo sempre aumentato la produzione in questi anni.
E avete delle confezioni molto belle di design, un aspetto che curate sempre molto. Quanto conta secondo te il packaging?
Sul panettone conta sicuramente, in quanto è un prodotto che viene anche utilizzato come regalo, quindi sicuramente una confezione accattivante aiuta a farla riconoscere, aiuta a creare anche l'idea di un regalo per qualcun altro. Ovviamente penso che la base sia la qualità e la bontà,
certo,
del prodotto, perché
certo.
Uno spende 35, 36, 40 a seconda adesso delle pasticcerie, 30 euro per un panettone e non è buono, è un problema.
Se ti resta solo la scatola, non ritorna, bravo. Ma più o meno nel periodo natalizio quanti panettoni fate?
Noi facciamo nell'ultimo anno, insomma l'anno scorso, siamo stati su 4.000 kg di impasto, 4.500 kg di impasto nel mese di dicembre, diciamo.
Chiudiamo con la classica domanda: a te come piace il panettone?
A me piace, premesso che mi piacciono tutti, sì. Panettoni, classico, è sempre classico, ecco.
Ecco, tradizionale, insomma, anche tu.
Sì, il milanese.
Allora verremo a trovarti a Pavé, intanto ricordiamo il vostro sito che è pavemilano.com. Grazie Giovanni, a presto.
Il mugnaio.
Enfetin de panetun.
Il vino è la sua missione, lo degusta e ci insegna a capirne di più, senza tecnicismi ma con una sconfinata passione. Papà di un podcast che amiamo, Vino sul Divano, Jacopo Costater. Ciao Jacopo, benvenuto. Intanto
grazie.
Iniziamo subito così, smontaci un mito, panettone e brut, anche no, vero?
Ma proprio mai, guarda, assolutamente no.
Perché? Perché no?
Ma no, guarda, questa è proprio la base degli abbinamenti, una di quelle cose che insegnano a tutti i corsi, anche per sommelier. Le cose dolci si bevono con bevande dolci, non c'è alternativa, si chiama concordanza ed è proprio una delle regole su cui si basa la scienza degli abbinamenti.
Basta, scusa, lo dico personalmente al mio papà. Papà, basta, se noi non beviamo lo spumante brut, e questo l'abbiamo capito, che cosa beviamo con il panettone?
Trovare degli champagne dolci non è sempre facilissimo e quando si riesce è piuttosto, come dire, costoso. Quindi il consiglio è sempre quello di andare su spumanti dolci italiani o vini frizzanti. In questo caso il moscato d'Asti può sembrare una scelta un pochino banale, ma con il panettone è probabilmente l'abbinamento migliore, l'abbinamento, come dire, più riuscito.
Però ci sono anche altre opportunità, no, che possiamo esplorare.
Con il moscato o con il panettone?
Con il panettone.
A me piace molto l'idea di abbinare ai vini, al panettone, al pandoro, a tutto quello che dolce, insomma, offre la tavola di Natale, il moscato, perché è un'ottima alternativa per almeno due motivi. Il primo, che è generalmente un vino molto poco alcolico e comunque dopo un pasto, dopo un pranzo importante, non accumulare e non crescere, insomma, con il calore dei vini, secondo me è molto importante. E due, è un vino frizzante. E quindi, insomma, la spuma, la leggerezza di questa tipologia aiuta proprio ad approcciare il pandoro o il panettone con grande facilità.
E invece mi stavi dicendo che anche col moscato ci sono altri abbinamenti, quindi non solo panettone?
No, infatti questo, cioè la cosa bella del moscato è che si tratta di una tipologia che spesso vive di prodotti di scarsa qualità. Moscato d'Asti buoni ce ne sono molti, basta cercarli, nelle enoteche si trovano abbastanza facilmente, basta insomma decidere di investire più dei 3 euro del classico sottocosto del supermercato e magari spenderne 8, 9, 10, no? Si trovano prodotti che soprattutto riescono, non voglio usare il termine invecchiare, però a maturare molto bene. Quello che io sconsiglio sempre è di bere i moscato d'Asti d'annata, cioè siamo nel 2019, dovremo bere come minimo un 2018, non quindi i moscato d'Asti della vendemmia di 2 mesi fa, che nella migliore delle ipotesi sono prodotti veramente immaturi, se non addirittura non pronti, ma di aspettare almeno un anno. Perché? Perché il moscato d'Asti è un vino che matura molto bene e riesce a regalare, come dire, un'evoluzione dei profumi e dei sapori particolarmente virtuosa. Mi riferisco ovviamente alle bottiglie più buone, quelle più interessanti. Quindi questa evoluzione dei profumi, questa evoluzione dei sapori riesce poi a regalarci uno spettro di abbinamenti molto interessante, insomma divertente quantomeno. Te ne dico uno come provocazione: le ostriche con il moscato d'Asti. Sembra una follia, ma funziona.
Questa va provata assolutamente, quindi moscato d'Asti a tutto pasto, evviva!
Questo adesso non esageriamo ovviamente, no, perché per quanto il moscato d'Asti sia un vino frizzante che ha una gradazione alcolica molto bassa, parliamo di 5,5, massimo 6 gradi, però è un vino che rimane dolce, no? Il residuo zuccherino è comunque importante, non sarebbe possibile pensare di abbinarlo a un primo o anche a un piatto principale se non con particolari caratteristiche. Ho pensato alle ostriche perché la grande sapidità può diventare un bel gioco con questa parte zuccherina del moscato d'Asti.
Tornando al nostro panettone, liquori o altre alternative, rum, non so, hai mai provato, hai mai sperimentato?
Sì, anche se i superalcolici preferisco sempre lasciarli quasi da soli, no? Anche il classicissimo abbinamento con il cioccolato a volte mi sembra un pochino forzato, perché tende un po', è vero che tende a esaltare le caratteristiche di questo o di quel distillato, però al tempo stesso mi sembra che a volte le copra un po', quindi se devo assaggiare, poi io ne bevo sempre pochissimo, quindi se devo assaggiare un goccio di distillato preferisco sia da solo, alla fine di tutto.
Va bene, la domanda delle domande: panettone tradizionale o ci lanciamo in qualche variazione?
No, io tradizionalissimo, guarda, non riesco proprio, li assaggio, però quello che porta a tavola il giorno di Natale è sempre quello tradizionale.
E allora buon Natale, Jacopo, grazie mille.
Ciao.
Il Mugnaio, piccola audio rivista dell'arte bianca.
Preferisci panettone o pandoro?
Panettone, sì, Andrea Tortora, molto meglio.
Samantha, ma ti saresti mai aspettata un panettone al plankton? Un ingrediente decisamente fuori dagli schemi. Il cibo per cetacei diventa un elemento da inserire in un lievitato salato. Si chiama panopera al plankton marino con capperi e limoni a lievitazione naturale, targato Opera Waiting, gli unici a produrre un lievitato a base di plankton. Un ingrediente costosissimo, completamente naturale e che dicono faccia anche molto bene. È infatti ricco di minerali, omega 3 e vitamine. Pare sia buonissimo, leggermente tostato ed abbinato con salmone, acciuga o baccalà. E per chi non ama il pesce ma la carne, abbiamo anche il panettone di Attilio Servi, al guanciale e pecorino. Il lievitista romano ha infatti ideato la focaccia al sapore di amatriciana, a base dunque di pomodoro, guanciale e pecorino romano. Un aperitivo natalizio stratosferico, ma te l'aspettavi?
il mugnaio.
Ma se invece ci avanza del panettone, magari a voi avanza, a noi non avanza quasi mai, come possiamo utilizzarlo? Lo chiediamo a Tommaso Arrigoni, del ristorante Innocenti Evasioni di Milano, chef con una stella Michelin e mille impegni, grande appassionato di panettone in tutte le sue forme. Ciao Tommaso, benvenuto.
Ciao, ciao Anna.
Beh, allora, parliamo intanto di panettone e piatti salati. Come si conciliano queste due cose?
Beh, si conciliano molto bene. Uno dei miei stuzzichini preferiti a fine servizio nel periodo natalizio è il panettone tostato con un'acciuga del Cantabrico e un ricciolo di burro.
Fantastico, mi piace tanto.
Il contrasto del dolce del panettone con il salato dell'acciuga è straordinario. Quindi questo già potrebbe essere una cosa molto facile da preparare e sicuro successo. Dopodiché possiamo invece addentrarci in magari preparazioni un po' più sofisticate, ad esempio un'altra ricetta che mi piace tantissimo e che faccio nel periodo appunto dicembre-gennaio è un risotto con il latte che recupero dalla cottura del baccalà. Quindi quando faccio il baccalà mantecato cuocio il baccalà nel latte con tutte le erbe aromatiche, un pizzetto d'aglio così. Il latte che avanza non lo butto, lo faccio ridurre e ci faccio un riselatte, un risotto come lo faceva la nonna. E quindi ha una bella carica sapida e poi sopra ci metto, quando lo servo, sul piatto direttamente un po' di briciole di panettone tostato. E anche qua il contrasto del sapido e del dolce ci sta molto bene.
Io sono già in visibilio, meraviglioso, praticamente ho già il menù di Natale pronto. Invece se lo vogliamo utilizzare come base per un dolce?
Allora, una delle cose che faccio da sempre, che mi ha insegnato Claudio Stadler, è uno sformatino di panettone. Che è più o meno una sorta di torta margherita con diciamo un'aggiunta di cioccolato bianco oltre al burro, quindi quando si scioglie il burro si mette anche un po' di cioccolato bianco e poi si taglia il panettone a dadini e nell'impasto morbido si mette il panettone diciamo a cubetti e poi si fa cuocere questo sformatino. Dentro bisogna lasciarlo molto morbido, ma comunque risulta abbastanza succulento, bello morbido, e si serve chiaramente con una bella salsa di mascarpone che a Natale fa sempre bene.
Sono d'accordissimo. Tu hai appena pubblicato un libro in cui ci sproni a riutilizzare quello che normalmente butteremmo perché non è più tanto utile. In questo caso il panettone è l'esempio perfetto.
Sì, sì, soprattutto alla fine delle feste. Di solito avanzano sempre o panettoni iniziati, mezzi mangiati, così. E quindi anche qua si possono fare mille cose. Un'altra delle, diciamo che il risotto che ti ho detto, il riso e latte con il latte di baccalà, è proprio una delle ricette diciamo emblematiche, no, su questo tema, nel senso che il latte che usi per cuocere il baccalà, che di solito si butta via, è già un riutilizzo. Ma poi se tu ci pensi, il panettone sbriciolato e tostato che mettiamo sopra può essere anche non necessariamente un panettone, una fetta di panettone, o aprire non necessariamente devi aprire un panettone apposta per fare questa ricetta, lo puoi fare con le briciole, con quello che ti rimane anche attaccato alla carta, e quindi è assolutamente riutilizzo. Se no si possono fare anche tipo dei tartufini, no? Si impasta tutto il panettone, tutte le briciole, il pandori, tutto quello che avanza, impasti tutto insieme con un pochettino di burro, un po' di cioccolato fuso, lo fai poi rapprendere in frigorifero, fai delle palline, dei rotoli nel cacao e hai fatto un tartufino al gusto di panettone.
Perfetto, abbiamo il menù completo. L'ultimissima domanda per chiudere: sei del partito del panettone originale, tradizionale a tutti i costi, o ti lasci un pochino andare?
Io sono un tradizionalista per natura, mia moglie mi prende in giro perché sono sempre vestito anche molto tradizionale, quindi direi che io sono per il tradizionale, dopodiché mi piacciono le deviazioni, ma non devono essere estreme, perché di estremismi torcio un po' il naso io. Va bene l'idea nuova, però senza esagerare, il panettone è una roba tradizionale, deve essere quello, cioè poche storie.
Grazie mille Tommaso, a presto.
Il mugnaio.
Mi dai la ricetta?
Stai forse scherzando, vero? Il panettone non si prepara in casa, è davvero un lavoro immane. Però, se vuoi, posso raccontarti la crema al mascarpone per accompagnarlo.
Ok.
Sbatto per un minuto due tuorli con due cucchiai di zucchero. Aggiungo mezzo bicchiere di latte ben caldo. Mescolo e cuocio a fuoco dolcissimo sino a quando la crema raggiunge gli 82 gradi centigradi. Quando la crema è fredda, incorporo 250 grammi di mascarpone. Completo unendo delicatamente 100 grammi di panna montata.
Ma veramente fai la crema al mascarpone con la panna?
Ma io non ci penso nemmeno, ma questa ricetta è dello chef di Accademia Marchesi, Fabio Zago, e lui la fa così. Vuoi per caso mettere in dubbio il suo sapere?
No, non sia mai. Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'arte bianca. Sceglie, miscela e crea farine dai chicchi di grano. È la figura epica che guida il molino. Il Mugnaio, Gianluca Pasini.
La farina ideale per preparare il panettone è una farina che riesca a sostenere la lunga lievitazione e la grande struttura di questo lievitato. Per noi la farina ideale è addirittura riposata, l'abbiamo chiamata così perché oltre al consueto riposo di 4 settimane, questa migliora le sue performance dopo un periodo di 4 settimane aggiuntive di affinamento in un luogo protetto ad aspirazione ventilata con umidità e temperature controllate. L'idea risponde a un'esigenza ben precisa che abbiamo studiato con Andrea Tortora, il quale cercava una farina con una struttura sostenuta che permettesse di ottenere risultati di altissimo livello. Sostanzialmente, insomma, una farina diversa da quella che si può avere con un ottimo prodotto che però non ha avuto questo periodo di maturazione. La farina riposata infatti supporta al meglio i grassi incorporati, non fa cedere l'impasto e permette di avere un'acidità ottimale. Solo così è possibile, secondo noi, ottenere un prodotto che venga consegnato nel momento di massimo sapore, consistenza, lavorabilità e che trova nel suo riposo la quadratura del cerchio. Una farina perfetta per lievitati d'autore.
Il Mugnaio.
Piccola audiorivista dell'Arte Bianca. Annetta, ma te lo ricordi il panettone decorato della storica pasticceria Marchesi? Decorato proprio finemente come faceva Giuseppe Ciocca all'inizio del Novecento, che però in questo caso costa circa 500 euro, buono da matti? Ecco, pensavo che fosse il più caro del mondo, no? Povera ingenua. E invece ho scoperto che è nulla paragonato a quello commissionato da due magnati, uno russo e uno indiano, che ha raggiunto la cifra assurda di 500.000 euro. L'opera culinaria, perché di opera si tratta, è stata commissionata al maestro pasticcere Dario Hartwig della pasticceria del Borgo a Carmagnola, nel Torinese. La ricetta è sempre quella, ma è stato impreziosito da zafferano e da un pregiato cioccolato proveniente dall'Ecuador, con le scaglie d'oro decorate con dei brillanti veri, cioè non è che è il cioccolato che costa tanto, sono i brillanti veri evidentemente. Poi alla sua base campeggia una fascia formata da alcuni bracciali in diamante, il tutto per un valore appunto di mezzo milione di euro, più una tiara d'oro e diamanti, opera dei maestri orafi di Valenza Po. È stato donato a una principessa indiana dal marito.
Bene, cioè va bene, tutto bello, ma alla fine se è un panettone fatto come si deve, che mi frega della tiara e dei diamanti? Alla fine di questo viaggio a me è venuta solo una gran voglia di panettone. Ma non chiedermi qual è il mio preferito, qual è il più buono di quest'anno, dove si trova e come fare per degustarlo. Mangiamone uno e facciamola finita, ci stai?
Ok, ci sto. Sempre sul pezzo, se c'è da inzuppare, figurati. Ma però devo confessarti un segreto inconfessabile. Qui e ora, a te che sei autoctona e anche un po' fissatella, diciamocelo, con sta storia del panettone. Anna, io sono veneta e per quanto cerchi disperatamente di integrarmi qui a Milano, io preferisco il pandoro.
Il Mugnaio, piccola audiorivista dell'Arte Bianca.
Nessuna farina è stata maltrattata per la realizzazione di questo podcast. Grazie a Molino Pasini per averci offerto il suo sostegno.
molinopasini.com